Io credo che il Salento sottovaluti il livello di alcune voci che nel Novecento sono rimbalzate come voci di livello planetario. Ne cito tre: Vittorio Bonini, Carmelo Bene, Torino Bello. Tre voci che hanno travalicato i limiti territoriali e che hanno fatto del Salento non una piccola patria, ma un trampolino di lancio per rivolgersi al mondo, per tuffarsi in oceani più larghi. Pensavo a Carmelo Bene questa mattina, perché la prima cosa che mi ha colpito quando ho conosciuto Don Torino Bello è stata la voce. E siccome da ragazzino più piccolo di voi ero stato un giornalista impertinente, ero andato a provocare Carmelo Bene nel camerino del Teatro Petruccelli, fui protagonista con lui di un altero, aveva ragione lui, ma io ero un ragazzino impertinente, ma mi colpì in quell'altero con Carmelo Bene la voce. E così poi, conoscendo Don Torino, innanzitutto mi ammaia la voce. Io spero che voi abbiate l'opportunità di fare in questo percorso di formazione uso di materiali audiovisivi, perché non si può capire tutto Don Torino se non si ascolta la sua voce. Ci sono discorsi che possono sembrare specialistici, come le lezioni fatte ai catechisti. Io vi prego di ascoltare le lezioni ai catechisti di Don Torino, o di ascoltare il documento vocalmente più struggente che io abbia mai ascoltato in vita mia, l'ultima omelia di Don Torino, l'omelia del ti voglio bene, l'omelia del congedo, dell'addio. La voce è il primo elemento. Il secondo elemento di Don Torino, scusate se parto dalla fisicità, sono gli occhi. Capita a me oggi, avendo superato la soglia dei 50 anni, di riflettere in maniera un po' più impegnata sulla malattia e sulla morte, perché la malattia e la morte bussano alle porte delle nostre case in maniera, diciamo, più pressante. E ho nei miei occhi gli occhi di Don Torino in un giorno particolare, quello dell'ultima volta che l'ho incontrato, l'ultima volta che ho condiviso una lunga discussione con lui in una stanza di ospedale nel Policlinico Gemelli di Roma, 3 ore faccia a faccia. Ma di quell'incontro, per me ancora oggi, è centrale lo sguardo. Don Torino era smagrito, piagato dalla malattia, con i capelli rasi, aveva una canottiera. Quando un sarto aveva aperto la porta, si è girato e quest'uomo spolpato era tutto occhi. Questi occhi vivi, assediati della sofferenza, eppure interrogativi, palpitanti, gli occhi e la voce. Vedete, io in questi anni ho sempre pensato che bisognasse usare il controllino con molta cautela. Ho partecipato a un convegno soltanto una volta, soltanto per urlare una frase giovanile: non fate lo santo. Al primo convegno commemorativo ho urlato così: non fate lo santo, perché i santi stanno sulle nuvole e hanno l'aureola in testa, e noi preghiamo i santi perché non sono degli esempi di comportamento quotidiano, proprio perché stanno in cielo, li ammiriamo ma non ne traiamo nessuna conseguenza. E invece tutta la scrittura, il percorso e l'esperienza di Don Torino sono il contrario, di questa nuvola che si allontana e che ci guarda da una esemplarità irraggiungibile. Lui ci provoca, lui ci interroga, lui ci chiede di dire parole che abbiano significati, lui ci stimola, lui ci consola. Dio che danza la vita è innanzitutto il Dio che si fa compagno dell'umanità, che sente la bellezza della vita. Nella Genesi c'è una celebrazione infinita della bellezza della vita. Nel Cantico dei Cantici e in tutto il contesto vetero testamentario c'è una esplosione di immagini che rappresentano la celebrazione della bellezza del genere umano, della bellezza del vivente, della bellezza della vita. Corri, o mio fanciullo, come la gazzella sul monte degli Aroni, così si conclude il Cantico dei Cantici. È il canto dell'uomo alla ricerca del suo Dio, e Dio lo accompagna danzando la vita. Se non c'è il tocco di questa leggerezza nella fede, se la fede giunge come una specie di camicia di forza, come una cintura di castità pesante e granitica, e non come il tocco della grazia, questo significa danzare la vita. La fede diventa un impegno formale, una promessa cattiva. E questo è il primo punto. Don Tonino insegue il Dio che danza la vita. Quando arriva nella mia diocesi, io sono un po' più grande di voi. Io sono l'interdizio, Don Tonino diventa vescovo della mia diocesi, Molfetta, Terlizzi, Rugo e Giovinazzo. Arriva, sono anni difficili, sono anni nei quali c'è un grande fermento nella Chiesa. Sono gli anni nei quali nell'America Latina è stata costruita la straordinaria vicenda della teologia della liberazione, ma sono anni in cui la Curia Romana lancia fulmini e saette contro la teologia della liberazione. E Don Tonino si trova lì, da un lato figlio del Concilio, figlio della Gaudium et Spes, figlio della Populorum Progressio, figlio di quella straordinaria vicenda che fu il Concilio Vaticano II, e però si trova in una fase particolare, quella in cui comincia un'opera di normalizzazione nei confronti di una parte di questa predicazione sociale che aveva forse travalicato certi confini. Io lo vedo come, lo guardo con sospetto, posso raccontarlo, lo vedo come uno che usa belle parole per irreggimentarci. Io avevo frequentato soprattutto tutto il cattolicesimo del dissenso, ero stato amico di Don Giovanni Franzoni, mi scrivevo con Don Marco Biceglia, mi scrivevo con Davide Maria Turoldo, prendevo il treno per andare a Fiesole a sentire le prediche di Padre Balducci, perché a 20 anni ero tanto innamorato di Dio quanto disamorato della Chiesa. E quando venne questo vescovo, pensai, attraverso l'ascolto delle sue parole fascinose, che fosse furbizia semantica, che stesse per fregarci. E lo contestai. Nel primo incontro io lo contestai. Lo contestai contestando il suo rapporto. Lui ascoltò l'intervento provocatore di questo giovane, che era naturalmente tutto imbevuto delle teorie della teologia della liberazione, e non mi rispose mica dandomi in testa come mi aspettavo, perché fu il ballanzoso e mi aspettavo naturalmente. No, mi rispose dicendo che avrebbe voluto approfondire le parole, i discorsi, che avrebbe voluto venirmi a trovare. Mi disse, ma tu frequenti una sezione di partito, ti vengo a trovare, vengo sull'uscio della tua sezione, sediamoci sui gradini, sediamoci sul marciapiede, parliamo. Io disse, ma guarda che tipo, questo ci vuole fregare, non è così. Qualche giorno dopo cominciò a fare dei gesti un po' controcorrente. Aprì l'episcopio. Ora, la sede del vescovo nella città di Molfetta per noi ragazzini è stata più o meno come il castello dell'imperatore. lo vediamo sempre come un luogo irraggiungibile. E il vescovo stesso, no? Io ricordo quando i miei genitori mi portavano nei giorni in cui arrivava il vescovo e dicevano guardalo lì, come si dice di un principe feudale, perché era un po' irraggiungibile. Don Tonino aprì il telescopio agli sfrattati, agli immigrati, prese quella sua macchinetta scalcinata e cominciò la notte a girare nei paesi della diocesi a cercare barboni, alcolisti, tossicodipendenti. Capitò a molti di noi di incrociarlo di notte, magari noi tornando da una discoteca, mentre era alle prese con un fagotto umano, lo stava recuperando, lo stava consolando, lo stava caricando sulla sua automobile, lo stava portando verso un giaciglio. Era come permanentemente sulla Gerico Gerusalemme, era sempre dentro quel tragitto, tutta la sua vita l'ha vissuta dentro quel tragitto. Questo fu un primo scandalo, perché molti rimasero turbati, anche il clero rimase turbato, perché un vescovo deve parlare dei poveri, un vescovo deve dedicare le sue omelie ai poveri, ma un vescovo, insomma, che esce di notte e si confonde con quella umanità marginale, un vescovo che può incontrare in uno spigolo buio dove c'è un'umanità perduta, è un vescovo particolare. Poi cominciò su questo bollettino diocesano, Luce e Vita, non pensate. Io a un certo punto andai a vivere a Roma e ogni lunedì mattina telefonavo a un mio amico d'infanzia che era il direttore di Luce e Vita per farmi leggere gli editoriali di Don Tonino Bello, appunto la lettera al fratello ladro, la lettera sulle prime lettere sul razzismo, sui fenomeni appunto anche qui delle nuove povertà, con un'idea che fu anch'essa sconvolgente. Qual era questa idea? Anzi, queste due idee che segnarono quella vicenda. La prima, il volto, l'etica del volto. Dov'è Cristo? È nelle prediche, è nel tabernacolo, è in cielo, è dentro qua l'avvolto nella magia della liturgia. Dov'è Cristo? È nel volto dei poveri, anche nel volto di Massimo che è ladro. È nel volto. L'etica del volto, amici miei, l'etica più cancellata da questa cattiva modernità. Noi abbiamo sostituito, posso dirlo trasversalmente, l'etica del voto all'etica del volto. E se non ristoriamo l'etica del volto, la irrinunciabile etichetta della ricerca del volto. E questo era un punto decisivo. E non dimenticava mai che il Tempio è il corpo di ogni persona, è la dignità di ogni persona. E questa è stata per noi una lezione sconvolgente, una lezione di cui abbiamo tanto bisogno oggi. Oggi, in cui si giudica al grosso, e in cui la vita delle persone viene divisa per tipologie, per appartenenze, in cui il genere umano, diciamo, si esprime con conteste a volte incandescenti su aspetti delicati che riguardano la fragilità delle vite, oggi in cui rischiamo di tornare a considerare le persone diversamente abili o le persone di un'altra razza o le persone di un'altra fede come persone dotate di un grado di dignità e di diritti inferiori ai nostri. Dov'è Don Tonino oggi? Don Tonino oggi non è un santino, è vero Giancarlo. Don Tonino non è una bella, diciamo, una bella giornata che ci concilia con sentimenti di bontà. È una provocazione contro il nostro conformismo, è una provocazione contro la nostra ipocrisia, è una provocazione contro la nostra pigrizia culturale. È l'idea che oggi siamo tornati in un mondo nel quale sono importanti i segni del potere. E invece Don Tonino predicava il potere dei segni che inaugurano percorsi nuovi, che aprono orizzonti differenti. E poi fu il tema della pace. anche il tema della pace non fu semplicemente una sciorinare delle citazioni come quelle di Isaia, no? Che dice Isaia? Forgeranno le loro spade in vomeri, pensate, cioè trasformeranno gli strumenti della guerra in strumenti del lavoro. E poi aggiunge, perché quella è una citazione complessa, quella di Isaia, aggiunge che nessun popolo leverà le armi contro un altro popolo e nessun uomo si eserciterà più nell'arte della guerra. Cioè dice tre cose Isaia. E Dottorino scrive quel libro sui sentieri di Isaia, che gli causò qualche problema anche con il vertice delle gerarchie ecclesiastiche, per tante ragioni che un'altra volta diremo. Dice tre cose: bisogna convertire l'economia, l'economia di guerra, in economia di pace. Bisogna educare i popoli alla risoluzione pacifica dei contenziosi tra le nazioni. E bisogna educare gli individui, ogni individuo, ad assumere la non violenza come parametro della relazione con l'altro. Questo significa cancellare nella discussione pubblica l'idea che l'altro interlocutore sia nemico. No, l'altro è diverso, e il diverso non è nemico, il diverso è portatore della tua ricchezza, della possibilità tua di uscire dal recinto della tua verità. E il mondo nuovo che annuncia Don Tonino è il mondo della convivialità delle differenze, in cui le differenze non si fanno la guerra, ma si impongono, si arricchiscono, offrono reciprocamente l'umanità l'una dell'altra. Io non capivo tante volte questa latitudine dell'amore che c'era in Tortolino. Poi lo capita leggendo due testi, due frasi. Che cos'è l'amore per Tortolino? Amore è voce del verbo morire. La prima volta l'ho letto, ho detto, ma che cos'è? È letteratura sadomaso. Che cos'è? Voce del verbo morire, no? Era bellissimo. Amore significava uscire fuori da sé, accogliere l'alterità, accogliere l'altro, cioè morire nelle proprie certezze. Se tu vuoi accogliere, un po' devi morire. Non puoi accogliere, ospitare, se non muovi dentro, se non cambi. L'atto dell'accogliere, l'atto dell'amore è un atto di grande cambiamento. Per questo, amore è voce del verbo morire. È difficile pronunciato così, però la prima preghiera l'ha detto in maniera più bella. Dicono che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto. Devono tenersi abbracciati per poter volare. È il volo più bello quello che ci ha regalato con queste parole Don Tonino. È il volo che è difficile che facciamo, anche chiusi nelle nostre classi, noi educati agli status symbol, a tutto per fatto, al grande fratello, noi educati ai videotelefonini con cui talvolta riprendiamo la povertà degli altri e le nostre miserie. Noi adulti che abbiamo poco insegnato ai più giovani, e molti di questi giovani dentro una dimensione commerciale e pubblicitaria della vita. Però c'è un punto nel quale ciascuno di noi deve fare i conti con la propria fragilità, con la propria solitudine. Quello è un punto nel quale ci accorgiamo di avere un'ala soltanto e di aver bisogno di quella che Dottorino chiamava un'ala riserva. Non ci sono ali di riserva. Se vogliamo volare, dobbiamo abbracciarci a qualcun altro. Solo così, ci ha detto Dottorino, e gli siamo molto grati di questa verità. Solo così possiamo andare a volare.